Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Il paradosso della longevità. Torna a crescere la speranza di vita in Italia, questo lo dice l'Istat. Viviamo più a lungo, ma gli anni di vita in buona salute si riducono. Com'è possibile? Se è così la situazione, il Servizio Sanitario Pubblico si sta preparando ad assistere e a curare una nuova e più popolosa generazione di anziani? Dice la Ragioneria Generale dello Stato che i sempre più numerosi ultraottantenni nell'arco dei prossimi 45 anni raddoppieranno i costi per cure e assistenza, finendo per assorbire da soli circa un terzo dell'intera spesa sanitaria. Ripeto, gli ultraottantenni raddoppieranno i costi per l'assistenza fino ad arrivare a un terzo dell'intera spesa sanitaria. Buongiorno e benvenuta Chiara Saraceno. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Sociologa, professoressa emerita all'Università di Torino. Buongiorno e benvenuto anche a Claudio Lucifora. Buongiorno.
Buongiorno.
Economista dell'Università Cattolica di Milano. Dunque, torna a crescere, dicevamo, l'aspettativa di vita. I numeri sono i seguenti: 85,5 anni per le donne, 81,4 anni per gli uomini, mentre continuano a calare gli anni di cosiddetta buona salute, 56,6 per le donne, 59,8 per gli uomini. Allora, la prima domanda che mi sono fatto e che giro a voi, Saraceno e Lucifora, è se si tratti realmente di un paradosso oppure che in questi numeri non c'è alcuna contraddizione tra l'aumento della vita media e l'aumento degli anni passati con una salute malconcia, potremmo dire. Quando vediamo che una parte della popolazione, ad esempio, non si cura per mancanza di soldi, visto che la sanità pubblica si ritira in alcuni casi da prestazioni anche importanti, sembra essere quasi ovvio che all'aumento delle aspettative di vita corrisponde anche un aumento degli anni passati con la salute che c'è e non c'è. Voglio sapere inizialmente da voi una riflessione generale su questo aspetto. Un paradosso, non è un paradosso, e che indicazioni ci dà del futuro della nostra sanità e del nostro stato di salute questi numeri? Saraceno e poi Lucifora.
Beh, innanzitutto va detto che le cose sono diverse per gli uomini e per le donne. Nel senso che è vero che le donne vivono più a lungo, ma hanno più anni in cattiva salute. Ed è per loro che è peggiorata, secondo il rapporto Istat ultimo, il rapporto annuale. Cioè, mentre gli uomini hanno recuperato quello che si era perso con la pandemia, per cui sono ritornati al livello del 2019, le donne l'hanno ulteriormente peggiorato, anzi nell'ultimo anno sembra che abbiano perso un altro anno abbondante di speranze di vita in buona salute. Non è solo l'Italia, questo divario di genere si trova in tutti i paesi sviluppati, quindi non so, avrà a che fare con la conformazione, non sono un medico, quindi non posso dare una spiegazione di questo divario di genere che rovescia quello della maggiore lunghezza della vita. Detto questo, da un lato è, come dire, per certi versi atteso, nel senso che quanto più si invecchia, tanto, se è vero che invecchiamo anche in buona salute, cioè arriviamo più avanti in buona salute, però a un certo punto, dato che prima o poi bisogna morire, il corpo si logora, la testa anche, quindi quanto più diventiamo vecchi, tanto più il rischio di diventare fragili, di ammalarci, eccetera, è inevitabile. Quindi è un paradosso, ma non un paradosso, nel senso che
non ci diamo neanche la chance, però, professoressa, di essere curati meglio durante questo.
No, aggiungo. Uh-huh. Allora, noi possiamo dire che il fatto dell'aumento della speranza di vita, l'Italia è ben messa da questo punto di vista, è l'esito positivo del miglioramento complessivo che c'è stato nei decenni, sia delle condizioni di vita complessive, l'alimentazione eccetera, e anche di un buon sistema sanitario che ha ridotto la mortalità infantile, ha ridotto la mortalità lungo il corso della vita, cioè ci muore meno per malattie che un tempo potevano diventare facilmente mortali, eccetera. Quindi è un miglioramento che però oggi sta incontrando non solo l'inevitabilità della decadenza fisica e talvolta anche cognitiva, ma anche che incontra anche il fatto che la sanità fa fatica a reggere, fa fatica, perché il fenomeno è nuovo di tutti questi vecchi che siamo, parlo anche per fatto personale, ma anche perché non è più così efficiente come un tempo, non è solo che è aumentato il carico sulla sanità. Anche la sanità pubblica italiana, che tuttora comunque è abbastanza buona, pur con le disuguaglianze territoriali, però è sempre meno in grado di rispondere ai bisogni della popolazione. Il fatto che così tanti rinuncino a curarsi a tutte le età, ma soprattutto in età anziana, non è un buon indicatore, anche perché poi significa che arrivano poi a curarsi quando sono molto avanti nella malattia, quindi anche costano di più, manca la prevenzione, queste cose qui.
Certo. Claudio Lucifora, dicevo, economista dell'Università Cattolica di Milano, anche a lei chiedo prima un'opinione generale su questi numeri: aumento della speranza di vita, aumento, riduzione per le donne soprattutto del numero di anni che si passano in buona salute. Che cosa descrivono secondo lei, che cosa ci fanno capire anche di come, della direzione nella quale ci stiamo muovendo, professor Lucifora?
Allora, direi che più che parlare di paradosso, io metterei proprio l'accento sul fatto che questo della longevità così elevata in Italia è un traguardo soprattutto che molti altri paesi ci invidiano. Siamo il secondo paese al mondo più longevo, forse dopo il Giappone. Quindi questo è un risultato. La differenza tra l'aspettativa di vita e l'aspettativa di vita in salute, soprattutto questa forchetta, questo gap così marcato, invece è un paradosso. È un paradosso perché se guardiamo ai dati europei, l'aspettativa di vita in salute nell'Unione è di circa 62 anni e mezzo, con pochissime differenze tra uomini e donne. Quindi se c'è da cercare un paradosso, il paradosso è proprio per quale motivo in Italia si vive più a lungo, ma in realtà la buona salute comincia a declinare molto presto. Allora, qui dare tutta la responsabilità al sistema sanitario credo che sia ingiusto. C'è una responsabilità anche negli stili di vita, cioè una volta la dieta mediterranea, gli stili di vita insomma dei paesi mediterranei venivano presi ad esempio, però ormai nella popolazione sono tra gli over 65 sono diffusissime le malattie croniche, le malattie croniche dell'invecchiamento, che però interessano quasi il 60% degli over 65, sono malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete, con presenza di molte comorbidità. Ecco, i nostri neanche tanto anziani, perché ormai a 60 anni si è solamente tardo adulti, l'anzianità si è spostata, diciamo la soglia dell'anzianità si è spostata più avanti, però le condizioni di salute non sono buone. Sorprende, e con questo concordo anche con la professoressa Saraceno, sorprende che appunto siano le donne ad avere una salute peggiore, anche perché gli studi...
Chiara Saraceno ci diceva un attimo fa che la ragione di questo dato statistico lei non l'ha trovata, giusto, professoressa Saraceno?
Sì, non la sa,
perfetto.
So, per
allora,
esempio, che le medicine però troppo spesso sono tarate sulla salute maschile.
Okay.
Cioè, ormai c'è tutto un filone di ricerca di medicina che dice che dovremmo pensare a studiare più specificamente la salute femminile, per cui anche i sintomi cardiologici per esempio non sono gli stessi, per cui spesso la prevenzione arriva troppo tardi.
Certo,
non,
allora non... ritorniamo da Lucifora, prego professore.
No, dicevo, le statistiche vanno sempre lette con, come dire, con cautela. Un dato che emerge è che le donne in genere hanno più consuetudine con controlli regolari di quanto abbiano gli uomini per programmi di monitoraggio, le mammografie, ma anche semplicemente per le questioni legate alla menopausa. Quindi le donne hanno una frequenza maggiore di controlli che invece gli uomini forse non hanno, ci sono pochi monitoraggi, e quindi può anche darsi che questa differenza statistica sia dovuta anche al fatto che le donne vanno di più dal medico anche quando non stanno male, invece degli uomini. Quindi questo potrebbe essere una risposta, anche perché a livello europeo proprio questa differenza così marcata non esiste.
Non l'abbiamo sentita, diceva
Saraceno. Non è del tutto vero, ci sono paesi che hanno un gap più forte o più ridotto, ma l'Italia non è uno dei paesi che ha il gap più forte tra uomini e donne.
No, no, ma la differenza, la media europea è di 62,6 anni per gli uomini e 62,8 per le donne, quindi addirittura adesso se vogliamo guardare le differenze, ma in questo caso praticamente non ci sono differenze marcate. Bisognerebbe, questo non lo so, però bisognerebbe capire se questa differenza tra uomini e donne sia legata proprio all'organizzazione del sistema sanitario o meno. Però è difficile fare speculazioni, però è un dato che si è così marcato in Italia. E quindi forse uno degli aspetti che secondo me sul quale vale la pena riflettere, soprattutto riguardo alla seconda parte della domanda, cioè al fatto che questa diffusione delle cronicità per così tanto periodo significa anche costi più elevati, e bisogna un po' ripensare all'organizzazione del sistema sanitario nazionale, e cioè ormai gran parte di questa spesa sanitaria sono per cure a lungo termine, cioè le malattie croniche non sono malattie acute, sono malattie che non possono che peggiorare, ma che richiedono di essere monitorate, curate con esami. E quindi non abbiamo bisogno di ospedali che sono quelli proprio che servono per curare le acuzie, cioè i fenomeni, abbiamo bisogno di centri dove ci siano medici che lavorano in team, proprio perché queste multimorbidità molto spesso richiedono diverse specialisti. Ecco, un pochino la sanità italiana questa cosa non riesce a farla. Il PNRR è una grande occasione, non è ancora finito, per rivedere l'organizzazione del sistema sanitario, soprattutto per intercettare questa sanità territoriale, queste case della salute. Però insomma i dati che provengono indicano un ritardo, una difficoltà a fare questa rivoluzione.
Allora la cosa che voglio chiedere adesso ad entrambi, ma torno prima da Chiara Saraceno, è la questione che riguarda la gestione dei costi, da quello che almeno io posso capire, però ditemi anche voi, da questo quadro emerge comunque un bisogno di maggiori risorse per finanziare queste cure. Tra l'altro c'è un altro dato che veniva dato dall'Istat, e cioè che l'Istituto di Statistica prevede che tra 20 anni il 40% di coloro che hanno più di 65 anni vivrà da solo. Da solo significa da solo, in solitudine, senza parenti, senza assistenti, senza badanti di qualunque tipo, e quindi di conseguenza il bisogno delle cure, anche quelle più semplici, quotidiane, sarà maggiore. Il sistema sanitario pubblico ci sta in qualche modo pensando, secondo voi, a questa tendenza, oppure nel quadro generale di gestione del bilancio pubblico di questo come di altri paesi oggi, se c'è un'attenzione, l'attenzione, come abbiamo capito e come sappiamo, è per le spese per il riarmo, drammaticamente, di queste sono le alternative in campo, professoressa Saraceno.
Sì, vivere da soli non vuol dire necessariamente vivere isolati, nel senso che si può avere attorno una rete, di familiari, di persone, eccetera. Si vivranno da sole perché hanno fatto meno figli, fondamentalmente, o non ne hanno fatti affatto, comunque i figli poi escono e fanno la loro vita, però in Italia tuttora gran parte della non autosufficienza o comunque della fragilità in età anziana è affrontata ancora con risorse familiari, della famiglia allargata, diciamo così. E questo purtroppo che non è solo un problema di sistema sanitario, ha ragione Lucifora a dire che siamo lontani ancora anni luce dall'avere le case di comunità, gli ambulatori, cioè non siamo assolutamente attrezzati a questo e soprattutto non siamo attrezzati alla non autosufficienza per motivi cognitivi, l'Alzheimer, la demenza senile, non c'è quasi nulla sul territorio su questo, è tutto affidato all'iniziativa privata o volontaria. Ma c'è anche una questione di fatto che manca una politica per la non autosufficienza in Italia. Questo, cioè, hanno fatto questa bellissima legge quadro che è rimasta lì sulla carta.
Da 2 anni ormai, giusto?
Da 2 anni si sono inventati questo finto assegno universale, che universale non è, e soprattutto che non risponde alla necessità di avere cure non solo mediche appropriate, no? Che è quello che sarebbe necessario, che anche faciliterebbe la prevenzione, perché interventi appropriati che aderenti ai bisogni, alle capacità residue eccetera delle persone rallenterebbero moltissimo il decadimento eccetera, e comunque solleverebbero anche le famiglie da responsabilità che spesso non sono in grado di reggere, sia per mancanza di competenza sia per mancanza di risorse.
Professor Lucifera, ci sono segni di preoccupazione per quanto riguarda la gestione delle risorse pubbliche nel futuro? Cioè ci sono segnali che qualcuno si sta occupando di una tendenza che comunque non sarà o non dovrebbe essere la riduzione della spesa, ma il farsi carico di bisogni che aumentano dovrebbe rientrare nell'ordinario? Oppure, come dicevo prima, oggi la sfida ai bilanci pubblici arriva dall'aumento delle spese militari, che è diffuso a livello internazionale e che pesa anche sul bilancio della Repubblica Italiana, professor Lucifora.
Sì, io partirei proprio da 2 dati che lei ha citato, e cioè che inevitabilmente nel futuro, ma anche prossimo, le risorse che saranno necessarie per le cure di lungo termine, per la quota di anziani appunto con malattie croniche che aumenta, sarà infinitamente più alta, e il secondo dato è che queste risorse non ci sono. Non ci sono oggi e tantomeno, come giustamente richiamava, rispetto a nuovi impegni di spesa che indicano anche altre priorità nel bilancio pubblico di molti paesi europei, queste risorse saranno anche minori. E quindi, piuttosto che però allargare le braccia e lasciare decadere il sistema sanitario, diciamo, rendendo sempre meno accessibili i servizi alla popolazione, oppure in modo un po' oscuro lasciare che il servizio pubblico decada e subentri un sistema mutualistico privato come in altri paesi, l'importante è difendere il nostro sistema sanitario nazionale. More of the same, come dicono gli inglesi, cioè andare avanti così ovviamente non può essere la soluzione. Quindi abbiamo molte possibilità per cambiare le cose, soprattutto la tecnologia oggi ci dà infinite possibilità di curare meglio e spendere molto meno. Le possibilità di usare la telemedicina, di interagire con i pazienti, di offrire servizi, molti servizi che dal Covid in poi vengono regolarmente utilizzati, anche dai medici di medicina generale in modalità online, ci consente infiniti risparmi. Queste cose vanno potenziate, vanno sperimentate. Ovviamente gli scogli non bisogna, come dire, ignorare il fatto che parlare di interazioni di telemedicina, di computer, eccetera, con una popolazione anziana che soprattutto queste coorti hanno poca familiarità con il digitale, è una sfida molto grande.
Il punto è probabilmente anche quello, professor Lucifora, cioè la diffusione di quella innovazione tecnologica, perché in sé l'invenzione può servire come caso scuola, ma è la sua diffusione, no? Che poi rende consistente il beneficio. Io vi ringrazio entrambi per essere stati qui con me questa mattina, grazie alla professoressa Chiara Saraceno, sociologa, buona giornata e a presto, professoressa.
Grazie a voi, buona giornata anche a voi.
E grazie anche al professor Claudio Lucifora, economista dell'Università Cattolica di Milano, buona giornata.
Grazie, buona trasmissione.
Sono le 11:21 minuti, manca ancora una manciata di minuti prima di concludere la puntata di oggi di Pubblica. Mi ero appuntato un paio di questioni che sono lontane dal tema di cui ci siamo occupati nella parte prevalente della trasmissione questa mattina. Una è legata ai referendum, ai referendum falliti nella giornata di ieri e dell'altro ieri con il mancato raggiungimento del quorum. Andando a prendere dai giornali alcuni commenti, e tra questi quelli un brano che vi leggerò adesso tra un momento, è il commento di Marco Revelli, il sociologo sul Fatto Quotidiano. E poi c'è un'altra storia che riguarda invece l'economia italiana, che ha preso alcune prime pagine, come quella del Sole 24 Ore, e cioè lo spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi, che è sceso ad un minimo di 90 punti, un minimo che non si vedeva da una decina d'anni circa, dal 2010 a questa parte. E allora, andando alle questioni che riguardano il referendum, il commento, un brano di un commento che volevo leggervi, appunto Marco Revelli, il sociologo dal Fatto Quotidiano di questa mattina, fa un'osservazione particolare sui riflessi di questa astensione vittoriosa sull'idea del lavoro stesso. Dice Marco Revelli: lo scarso interesse per il blocco dei quesiti sul lavoro, quindi il non aver raggiunto il quorum, oltre a quello sulla cittadinanza, non è una cosa da poco. Perché? Rovelli dice: perché colpisce l'articolo 1 della Costituzione. Il lavoro non è più sentito come questione centrale, prerogativa di chi afferma i propri diritti. È ridotto a merce, dice ancora Revelli, anche da una parte dei lavoratori viene considerato in questo modo, un qualcosa che si scambia al mercato, e questo è frutto di decenni di logoramento, da quando nella stessa sinistra si è iniziato ad elogiare il mercato libero, il lavoro flessibile e moderno. Per questo rendo merito a chi questo referendum lo ha promosso e sostenuto, e quindi dà il suo sostegno alla CGIL. Ma è l'appunto sul lavoro quello che mi sembrava più interessante, Marco Revelli questa mattina sul Fatto Quotidiano. L'altra notizia è quella che il Sole 24 Ore, appunto, dicevo, mette con evidenza sulla sua prima pagina, la notizia di apertura, e cioè la riduzione ad un minimo che non si vedeva da più di 10 anni, dal 2010, del cosiddetto spread, la differenza di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi. Ieri quella differenza era arrivata a quota 90, non succedeva da 11 anni, come mai? E il Sole 24 Ore abbozza una risposta, segnata anche da un certo ottimismo per quanto riguarda il futuro. Scrive il Sole a pagina 3: la domanda di titoli di Stato italiano è così forte che gli investitori chiedono tassi di interesse sempre più vicini a quelli che chiedono alla Germania. Questa è la spiegazione principale di questa riduzione dello spread. Ma poi ci sono anche altre ragioni. Dice il Sole 24 Ore: l'Italia beneficia sui mercati dei titoli di Stato di un mix di fattori che la stanno sostenendo. Il primo è comune un po' a tutti i paesi del vecchio continente, è infatti in corso un deflusso di capitale dagli Stati Uniti, quindi sarebbero i denari che arrivano dagli Stati Uniti verso l'Europa che si riversano in particolare sui titoli di Stato a sostenere le quotazioni dei titoli di Stato e quindi a far ridurre in qualche modo i tassi di interesse. Allora, perché questi capitali lasciano gli Stati Uniti? Qui bisogna cambiare quotidiano, dal Sole 24 Ore andare al Domani, perché qui c'è un'analisi interessante che fa Vittorio Darold sul Domani, oggi in edicola, ed è la seguente: la finanza trema di fronte alle proteste in California, in particolare di fronte alla rivolta di Los Angeles, e per questa ragione una parte dei suoi capitali lasciano gli Stati Uniti per andare in altri lidi più sicuri, e tra questi lidi più sicuri, racconta Darold, c'è anche il continente della vecchia Europa. E alle 11.26 chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao. Mary, don't you remember me? Sorry, I have a bad memory. But you told me about our baby. It was a girl, that's what you said. Oh, you're my bobo from Togo. Poor little girl, she died too. I'm not from Togo, but Timbuktu. My bobo, that's you? That's really you? Are you really from Timbuktu? Pierre's wooden legs are from Timbuktu. And he has a booty mark just like you.